Parte quinta, le avventure del duca. Primo, Poljoh aveva detto testualmente che si avvicinava il periodo in cui si sarebbe fatto qualche cosa. Con un'azione pendente in tribunale, la presenza del custode degli oggetti sequestrati era più suggestiva che conclusiva. Poljoh era una splendida macchia di colore, un pittoresco accessorio, ma, come diceva malinconicamente Tuppy, non aveva ancora giustificato il fastidio e le spese. È vero però che con una coppa d'argento in mano a guisa di scettro e col suo fantastico abbigliamento sostituiva il degno servo. Egli infatti introduceva i visitatori, contrattava col beccaio, col droghiere e inoltre era un rappresentante dell'autorità giudiziaria. Era pure ammesso nel circolo di famiglia e veniva invariabilmente presentato ai visitatori come il sequestratario. Con la venuta di Tuppy, la questione di Oljo si era fatta vitale. Tuppy ora era diventato un inquilino del 64 perché un biglietto dell'agente di Sir Harry aveva posto termine alla sua locazione e una lettera del cavaliere lo aveva trattato da uomo a due facce, da cacciatore che corre con la lepre e col cane, da traditore di una fede sacra e altre frasi felici coniate a suo obbrobrio. La cosa più orribile, diceva Tuppy in amarezza di spirito, è che ho disdetto il mio appartamento in Charles Street e scommetto 1.000 contro 1 che il padrone di casa non mi vorrà riprendere se non pago qualche cosa del vecchio conto. Il duca l'aveva invitato a rimanere con loro e Hank l'aveva pregato con insistenza. Il duca ha bisogno di avere vicino qualche persona che comprenda il suo dolore per le speranze svanite, gli disse, e che lo conforti. Tuppy, nella sua qualità di competente sul soggetto donne, aveva consentito a rimanere. Così Oljo era venuto ad essere un problema, il pernio attorno a cui si aggirava un incessante succedersi di questioni. Perché Tuppy aveva portato con sé il fedele Bolt, e il numero 64 non era costruito per alloggiare forestieri. Oljo rappresentava la domestica crisi. Bisogna prendere qualche determinazione per Oljo, era l'ultima frase del diario quotidiano e l'ultimo soggetto di discussione serale. Oljo stesso il più delle volte era presente e tratto a tratto lanciava qualche rimostranza. Un individuo che conosco. Veramente non conosco lui, ma devo un centinaio di dollari a suo fratello, disse Tuppy. Fatto che a tutti gli intenti e scopi estende la mia conoscenza anche a lui, perché avrà sentito parlare di me da suo fratello, un diavolo d'uomo che, se si tratta di affari di denaro. Lo cercherò nel dizionario biografico nazionale, disse il duca. Per ora andate avanti. Dicevate che questo tale? Bene, aveva l'abitudine di andare nei paesi più selvaggi. Africa, Klondike e altri luoghi dove non arriva neanche la radio. E quando trovava qualche cosa di extra, tipo pelli o ali di uccelli, lo mandava a Worth perché lo mettesse nella sua libreria. Quando dico libreria, intendo il posto dove andava a dormire nei pomeriggi della domenica. Quando poi trovava qualche cosa di due volte extra, stupefacente, sbalorditivo, assolutamente inestimabile, allora faceva impagliare e mandava al museo. C'era un ramo di pazzia nella famiglia. Il duca lanciò un'occhiata di stima a Oljo. Potremmo lasciarlo a South Kensington, mormorò. Impagliato, suggerì Hank. Dentro una vetrina, disse Tuppy con entusiasmo, con un grosso cartello con la scritta: un presente alla nazione o qualche iscrizione altrettanto cretina. Meglio sarebbe per un debito di coscienza, disse il duca. Dono di due anonimi che hanno defraudato lo Stato delle imposte, con preghiere di rendere pubblico il fatto a mezzo del Times. Signore, disse Oljo con un riso forzato, io ho sempre trattato con dei forestieri, che erano persone per bene e che si sono compiaciuti di me, parola d'onore. Ho conosciuto dei suonatori d'organetto, dei gelatieri, delle signore che vanno in giro con un uccello sulla spalla e vi dicono se vostro marito sarà biondo o bruno e quanti figli avrete. Se voi trattate bene gli altri, potete aspettarvi di essere trattati bene. Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi e non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. Così non fate scherzi per piacere. Quando avete cominciato a parlare sulla tolleranza degli stranieri, disse Tuppi, pensavo che avreste detto qualche cosa di particolarmente interessante. Non scherzate, ripeté Old Joe. Dico, esclamò Hank a un tratto, cosa ne direste se lo mandassimo a Tanner perché lo appenda come insegna? Vivo? Chiese Tuppi con un tono che fece rabbrividire il povero Old Joe. Naturalmente, disse Hank, mandarlo con una coda legata dietro sarebbe una cosa che farebbe molto chiasso. Sono certo che Old Joe può venire impiegato in qualche cosa di utile, osservò il duca. In un'epoca che ha trovato da collocare tutti i sottoprodotti, non dovrebbe essere difficile impiegare questa nuova varietà. Il guaio è che per il momento il cavaliere si trova all'estero. All'estero? Sì, all'estero. Se questo significhi poi una stagione in Riviera o un'esplorazione alle isole Sandwich, non posso dire. Ma all'estero è andato o sta per andare? Non potremmo inviargli il nostro prezioso amico come corriere, chiese Tuppi, una specie di dragomanno privato? Il duca scosse la testa. La situazione è questa, disse. Noi prendiamo in affitto una casa. Il cavaliere la riscatta dal proprietario. Noi ci rifiutiamo di pagare l'affitto. Il cavaliere fa un sequestro e mette un custode del sequestro. Noi non abbiamo posto per il custode. Egli ha sopravvissuto al suo profitto. Quesito, che cosa A dovrebbe fare di B? Noi possiamo naturalmente seppellirlo nel giardino, continuò il duca, e così arricchire il terreno. Possiamo aspettare una sera nebbiosa, portarlo fuori e farlo perdere. Monti, ho un'idea. L'ispirazione era venuta a Tuppi con straordinaria fulmineità. Mandatelo fuori. In che modo? Pagate l'affitto, disse solennemente Tuppi. È piuttosto originale l'idea. E stabilisce anche un cattivo precedente, ma come soluzione vi sfido a trovarne una migliore.